Atti capitolo 3, versetti dall'1 al 16.
Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo, purtroppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: Guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: Dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono. E con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare. Ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio, e lo riconoscevano per colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del tempio. E furono pieni di meraviglia e di stupore per quello che gli era accaduto. Mentre quell'uomo teneva stretti a sé Pietro e Giovanni, tutto il popolo stupito accorse a loro al portico detto di Salomone. Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: Uomini Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi, come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi metteste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di liberarlo. Ma voi rinnegaste il santo, il giusto, e chiedeste che vi fosse concesso un omicida, che uccideste il principe della vita, che Dio ha risuscitato dai morti. Di questo noi siamo testimoni. E per la fede nel suo nome, il suo nome ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete. Ed è la fede che si ha per mezzo di lui che egli ha dato questa perfetta guarigione in presenza di tutti. Amen.
Poi leggo io Colossesi capitolo 3, versetti 2 da 2 al 4. E dice così: Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, che è la nostra vita, apparirà, allora anche voi apparirete con Lui in gloria. Amen. Bene, possiamo accomodarci, fratelli. La bella notizia è che, come abbiamo sentito le canzoni, anche qualche preghiera, che il Signore ci accoglie così come siamo. Così come siamo. A volte siamo noi che non vogliamo capire come siamo, non vogliamo accettarci per quello che siamo, perché abbiamo forse un'opinione sempre più alta di quella che è. La Bibbia dice: ciascuno di voi abbia un'opinione di se stessa pari alla misura della fede che avete ricevuto. Quindi magari noi abbiamo un'opinione più alta di quello che è la realtà. Però la Bibbia ci è stata lasciata proprio perché noi possiamo confrontarci con chi è veramente santo e giusto, che è il nostro Signore Gesù. E la Bibbia ci dice le cose che dobbiamo fare o non fare, credere o non credere. È molto esplicita, non è che lascia spazio a delle interpretazioni o dei fraintendimenti. Cosa dobbiamo credere e cosa dobbiamo fare. Questo però il Signore, ecco, ci accetta così come siamo. Però non vuol dire questo che, perché qual è il padre che non vuole che suo figlio cammini con lui? E Dio, se è padre per noi, vuole che, desidera che noi camminiamo con lui. Quindi ci accetta per quello che siamo. Però la parabola del figlio del prodigo è anche molto chiara, l'abbiamo già letta tante volte. Quando il figlio si è ravveduto e si è reso conto del suo stato, il padre era già lì che lo stava aspettando, a braccia aperte. È bastato che il figlio si girasse verso il padre era già lì pronto, in trepida attesa del figlio. E quindi il padre desidera che noi camminiamo con lui. E camminare con lui vuol dire avere amore per Dio, come diceva un'altra nostra canzone, cercare di conoscerlo per quale egli è veramente e non per quello che è stato raccontato dalle religioni, ma avere una conoscenza intima e profonda del nostro Padre reale, quello dei cieli, il Signore. E questa conoscenza intima e profonda implica una comunione che si protrae per la vita del credente. Il Signore è misericordioso, però vuole che arriviamo a un punto in cui basta, finalmente crediamo con tutto il cuore, crediamo con tutto il cuore che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. E questa è la buona notizia del Vangelo. Cosa che prima non era mai stata raccontata a me così dalle religioni. Io vengo da una religione molto dura, come quasi tutti noi. Certo, magari fanno opere di bene, che magari aiutano qualche persona che è in difficoltà ad andare a mangiare. Però è quasi che nascondano il Vangelo per poterlo usare quando gli serve, per avere qualche conoscenza in più rispetto alle persone. E poi soprattutto un altro peccato così grande è che si sono voluti sostituire a Israele quello vero, quello della discendenza di Abramo. Ma qui Pietro dice una cosa esattamente il contrario. Si appella alla tradizione, all'ebraismo. E lo vediamo adesso. Se Dio vuole. Abbiamo letto questo racconto. Pietro e Giovanni salivano insieme al tempio verso l'ora nona, cioè erano le 15 del pomeriggio per la preghiera, secondo la tradizione ebraica, che c'erano le ore in cui dovevano dedicarsi alla preghiera. E cosa succede? Ed erano tanti anni che diciamo, gli ebrei portavano quest'uomo e si recava al tempio quest'uomo, però non era mai successo niente che gli avesse veramente cambiato la vita quest'uomo. Tutto al più rimediava l'elemosina, che come ho accennato prima, se una persona è indigente è già qualcosina. Ma quest'uomo comunque continuava a essere zoppo, così per tanti anni, ogni giorno, sin da quando era nato, dice la scrittura. Dal grembo di sua madre, c'era qualcuno che lo deponeva presso la porta del tempio detto Bella per chiedere l'elemosina. E in fin dei conti, quegli uomini che lo portavano lì, e questa forse è solo una riflessione, nella speranza che il Signore ci riveli il vero senso di questo racconto, quegli uomini che lo accompagnavano non avevano grandi speranze per lui e sapevano che avrebbe potuto al massimo ricevere l'elemosina. Solo questo sapevano. Ma in effetti poteva ricevere solo questo. E così è anche quello che possono ricevere gli uomini che si accontentano solo della parte religiosa della fede, cioè degli incontri, delle riunioni, delle cose da fare. Questo indipendentemente se siamo nel protestantesimo o nel cattolicesimo. È la stessa cosa, la religiosità pervade tutte quante le confessioni. Io adesso stamattina leggevo di nuovo, ho letto Ebrei 9, dove spiega il sacrificio di Gesù e lo colloca proprio all'interno dell'ebraismo. Bellissimo, se volete poi leggerlo a casa, parla proprio dell'antico patto, del nuovo patto e di come Gesù è l'agnello perfetto, senza macchia, che è stato immolato. E mentre il sacerdote doveva entrare una volta all'anno, nel luogo santissimo, e poi il popolo in trepida attesa fuori aspettava a vedere se il Signore aveva concesso il perdono. E cosa faceva questo sommo sacerdote una volta all'anno? Offriva sacrifici di sangue, perché senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Usciva dal luogo santissimo all'interno del tabernacolo, e se il Signore aveva accettato l'offerta per i peccati, alzava le mani e benediva la popolazione. E questo mi ha fatto pensare a quella, tra virgolette, pastoressa della Chiesa Valdese, che alla fine del culto ha alzato le mani per benedire. Io credo che sia una cosa completamente contraria alla parola di Dio, e questa è una cosa che mi viene dal cuore, proprio mi è venuta stamattina. E il Signore forse che me l'ha messa in cuore. Perché era solo il sommo sacerdote che poteva benedire alzando le mani il popolo. Solo il sommo sacerdote. E quindi anche qui è un tentativo di innestarsi nell'ebraismo e di sostituirlo. Io questo ne sono convinto con tutto il cuore. E quindi, perché questo? Perché sempre in Ebrei 9 spiega come Gesù si è immolato come sacrificio perfetto, ma poi non è entrato nel luogo santissimo. Il luogo santissimo in cui è entrato Gesù è il cielo. E poi c'è scritto che Gesù è alla destra del Padre e sempre intercede per noi. Quindi le benedizioni le può dare solo Gesù. Vedete la differenza fondamentale tra la religione e la fede in un Dio creatore? È un Dio che dà la vita e che dà anche le benedizioni. E questo è solo come preambolo, ma perché? Perché per comprendere bene il sacrificio di Gesù non possiamo slegarlo dall'ebraismo. E quindi l'Antico Testamento è in funzione del Nuovo, c'è scritto che, come descrive i sacrifici nel Tempio, sono figure, cioè spiegazioni terrene per far capire meglio il significato profondo del sacrificio di Gesù, che è proprio parte dell'ebraismo. Dice che Gesù è venuto a compiere la legge, quindi è come se l'ebraismo avesse il suo compimento in Gesù. Questo non l'ho trovato scritto, però io credo che sia così. E queste persone che erano ebrei non avevano speranza perché continuavano ogni giorno a portarlo al tempio per ricevere solo l'elemosina. E abbiamo parlato delle religioni che si accontentano di ricevere ben poco dalla fede. Perché chi si aggrappa alla religione può fare veramente pochissimo per l'uomo. E più che altro non, chi si aggrappa alle religioni, ed è un uomo religioso, non desidera altro e non aspira ad altro. Non aspira a una perfetta guarigione come quest'uomo. In questo racconto bisogna, a mio avviso, porre l'accento sulla potenza di Dio manifestata in Gesù Cristo, che acquista per chi crede una perfetta guarigione. E poi l'attenzione va posta anche su due differenti uomini. L'uomo di fede, che qui è rappresentato da Pietro e da Giovanni, e come abbiamo accennato prima, l'uomo di religione, che poco si cura dei destini degli altri, lo abbandonano lì alla porta e qualcuno ci penserà. In fin dei conti, questi uomini religiosi sanno loro stessi che poco possono fare in materia di autorità spirituale, poco, poco, perché non gli è dato dal Signore. Pietro però, che Pietro era un uomo di passione, un uomo sanguigno, che ha avuto una storia e una relazione con Gesù. Cosa dice come ogni serio testimone di Dio? Denaro non ne ho, ma quello che ho te lo do. E quello che aveva Pietro era veramente grande, grandissimo. Aveva la fede in Gesù Cristo. Gesù che veramente dimorava in lui. E il suo cuore era completamente pervaso dall'amore di Dio. Pietro cosa ha fatto? Ha preso tutto quello che aveva di veramente importante e l'ha trasmesso all'uomo zoppo. Così di getto, senza pensarci due volte tu. Quello che ho te lo do. È come se volesse dire: ti do tutto quanto quello che ho. Poiché il Signore sa perfettamente chi ha veramente Lui nel suo cuore. E il Signore conosce il cuore dell'uomo e sa cosa c'è in esso. E questo ci serve per riflettere se veramente è così anche per noi. Cosa abbiamo nel nostro cuore da poter dare a chi ha veramente bisogno? Cosa abbiamo nel nostro cuore? Se non abbiamo niente, non possiamo dare niente, non possiamo dare nulla. Perché questo è tutto solo un dono di Dio, fratelli, solo un dono di Dio. Se abbiamo Cristo nel nostro cuore, allora sia lodato Dio. E di questo possiamo gioire noi e le persone care che ci sono vicine. E così ne può gioire anche la comunità. Perché il Signore, il Creatore, è venuto a vivere in mezzo a noi, nei nostri cuori. Ma se non abbiamo Gesù nel nostro cuore, se Gesù non dimora con noi, non camminiamo in comunione costante giorno per giorno con Gesù, se non ce l'abbiamo perché siamo costantemente arrabbiati, siamo costantemente provati, siamo costantemente tristi, stressati dai fatti, come diceva qualche film, sull'orlo di una crisi di nervi, con poco sonno. E poi le giornate di riposo non servono a farci veramente riposare. Ma al contrario, siamo travolti da una spirale che sembra senza fine. Ebbene, questi non sono credenti, fratelli. Provati dalle lotte. Certo, le lotte e le difficoltà ci sono per tutti, perché sappiamo che Gesù non è venuto. È venuto per eliminare il peccato dal nostro cuore, per darci una nuova vita, un nuovo modo di vedere la vita e la realtà. Però le prove, quelle ci sono. E sono quelle che manifestano se noi abbiamo fede oppure no in Gesù. Se siamo provati dalle lotte e dalle difficoltà e siamo quasi allo stremo, allora veramente dobbiamo riflettere che dobbiamo correre al più presto ai ripari ed essere anche preoccupati di questa nostra situazione. Perché sappiano queste persone che si dicono credenti, che Cristo è stato provato ben di più di noi e sa cosa vuol dire vivere sotto pressione e sa cosa vuol dire essere tradito Gesù e sa cosa vuol dire essere rinnegato ed abbandonato. Possiamo dare solo quello che abbiamo ricevuto e possiamo dire solo quello che il Signore ci ha messo in cuore di dire e che ci ha benedetti prima noi e poi noi a nostra volta riversiamo, si spera, le benedizioni che abbiamo ricevuto e anche chi ci sta vicino. Non possiamo dire una parola di più e tantomeno di meno. La fede è una cosa pratica ed è esatta, esatta la fede, poiché l'esperienza della salvezza è reale ed è anche personale. Pietro ha detto, quello che ho te lo do. A queste altezze dovremmo aspirare come credenti, fratelli. E non stare a guardare se un fratello ha più di me o meno di me, se ha un carattere così o in un altro modo, se è arruffato, se è tranquillo, se è addormentato, oppure se uno è iperattivo, oppure se uno che sì, e guarda com'è intelligente quel fratello. I credenti non devono più guardare a questo. Certo, possono riconoscere se un fratello ha avuto un'intelligenza secondo Dio, quello è bello perché riconosci i doni che il Signore fa a ciascuno di noi. Però non è quella la cosa più importante. Perché bisogna ricordarci, fratelli, che il Signore è Lui che giudica e tira le somme. E poi soprattutto, come ha detto l'Eterno a Samuele, quando dovevano scegliere il successore del re Saul, che era stato rigettato da Dio. L'Eterno non vede come vede l'uomo, perché l'uomo infatti guarda all'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. 1 Samuele 16, 7. E questo bisogna tenere presente, che Dio non l'ha detto a uno qualsiasi. Questa frase l'ha detta Samuele, perché lo sguardo di Samuele si era posato su un uomo che non era Davide, è uno dei primi fratelli che ha detto, lo sguardo è stato colpito da quest'uomo, Certamente il Signore, l'unto del Signore sarà con lui. Però Dio riprende Samuele e dice: guarda Samuele, che io non guardo, non pongo la vista sull'uomo, come così all'apparenza, come ci vediamo noi tutti, ma io vado più in profondità, guardo al cuore. Infatti nella fede non ci possono essere calcoli. Pietro non ha fatto nessun calcolo in questa situazione. Sì, le vie vanno ben preparate, come ci insegna la Scrittura, ma i doppi giochi non fanno parte del credente. I calcoli, ritenersi più intelligenti di Dio. Se uno avesse fatto, riservo solo tutte le benedizioni per me, qualcosa a te do solo qualcosì. Questo sarebbe stato una persona malvagia agli occhi di Dio. Pietro diede tutto quello che aveva, e quello che aveva non era oro e argento, ma qualcosa di molto più prezioso, quella perla di gran valore che custodiva nel suo cuore, come dice la Scrittura. Talmente prezioso e potente che in un istante, la Scrittura dice in un istante, i piedi e le caviglie di quella persona presa per mano si rafforzarono. E poi un'altra cosa molto bella, cosa è successo? Questa persona è balzata dritta. Si rizzò in piedi, si mise a camminare ed entrò nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Avete visto, dal fatto che non poteva camminare, cosa ha fatto? Ha iniziato, è balzato dritto in piedi e poi è entrato nel tempio, saltando e lodando Dio. Una cosa che non era mai successa prima. Il popolo, c'è scritto, che fu attonito, cioè immobile, muto, sbalordito, stupefatto da quanto era successo, una cosa che non era mai stata vista prima. E cosa fa il popolo? È corso da Pietro e da Giovanni, come se questo miracolo fosse stato fatto per mezzo di loro, per merito loro. Ma Pietro, che aveva veramente conosciuto Gesù Cristo, infatti l'aveva per ben 3 volte rinnegato. E per ben 3 volte il Signore l'aveva perdonato e reintegrato tra i ranghi, cioè l'aveva riabilitato, quando gli ha detto: Pietro, mi ami tu? E Pietro gli dice: lo sai, Signore, che io ti amo. Allora Gesù gli dice: pasci le mie pecore, dimostralo, come abbiamo già detto prima, che mi ami, dimostralo che mi ami. Pietro era stato presente durante tutta la vita di Gesù, quando Gesù era adulto, e aveva assistito al tradimento, al processo che avevano fatto Gesù, alla crocifissione e alla risurrezione di Gesù. Era stato potentemente fortificato da Gesù stesso, che l'aveva reso idoneo a parlare di lui. E aveva reso idoneo anche di guarire altri, come è stato in questa occasione. Questo però sempre per la gloria del Padre. Gesù non manca mai di, quando fa un miracolo, di dire: non dire che ti ha guarito, ma vai dal sacerdote e offri il sacrificio che è previsto dalla legge, per far capire agli ebrei che era il Padre che l'aveva guarito. E qui, anche in questo brano, Pietro si riaggancia alla tradizione ebraica, ai profeti, cita Mosè e Samuele, parla del ravvedimento, e poco prima di parlare del ravvedimento, che comunque è necessario perché Pietro non esclude il ravvedimento, anzi lo pone come condizione senza la quale non ci si può ricevere le benedizioni di Dio. E parla anche di Cristo che è trattenuto nei cieli fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, cioè fino ai tempi del suo ritorno. Infatti dice: ravvedetevi, al 19, continuando a leggerlo. Dunque, convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengano dai tempi di refrigerio della presenza del Signore. Ed egli mandi Gesù Cristo, che è stato predicato prima a voi, cioè agli ebrei, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, dei quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti. E dopo cita Mosè e Samuele. Quindi parla Pietro qui anche del ritorno di Gesù Cristo. Vedete com'è questo miracolo è servito per far capire ai presenti che Gesù è venuto con un piano ben perfetto, ben stabilito da Dio, che si innesta nell'ebraismo e poi parla non solo della risurrezione per il perdono dei peccati per il tempo presente, ma anche accenna alla speranza che devi avere come credente perché ogni credente spera nel ritorno di Gesù Cristo. E infatti Pietro parla che Gesù deve essere trattenuto in cielo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, cioè quando Gesù ritornerà per giudicare e per regnare sulla terra e per riscattare completamente i tuoi figli. Poi dice ancora Pietro, dopo aver citato Mosè e Samuele, voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio stabilì con Abramo, e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette. Quindi, fratelli, la guarigione di quest'uomo è stata sì per quest'uomo qua una benedizione, ma è stata anche una benedizione perché i presenti hanno potuto vedere la potenza di Dio. Dio ha potuto santificarsi in questa assemblea che era riunita lì al Tempio. E le benedizioni, come dice Pietro, è far parte della famiglia della fede che discende direttamente da Abramo. Poiché se ci si allontana dalle iniquità per mezzo della parola di Dio in cui abbiamo creduto, vuol dire che Dio è intervenuto, come abbiamo detto prima, nelle nostre vite. Noi, in quanto credenti, fratelli, non siamo interessati però ai grandi vantaggi che si possono avere dal fatto di diventare credenti. Se noi crediamo, perché speriamo che il Signore ci risolva i problemi. Questi vengono perché ricordiamoci cosa dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte, cioè tutte le cose che fanno preoccupare l'uomo, quindi il lavoro, il cibo, il vestire, avere una casa. Noi come credenti che professiamo la fede in Gesù, dobbiamo avere ben chiaro nel nostro cuore che noi crediamo in Gesù non perché ambiamo ai vantaggi, alle benedizioni, perché si arriva al punto che molti credenti considerano la fede solo dal punto di vista della benedizione, quindi c'è il rischio di diventare una fede materialistica e confondono la vera fede in Dio con una religione. Nulla a che vedere col Vangelo di Gesù Cristo, ma l'oggetto della speranza dei credenti sinceri è lo stesso Gesù Cristo. La comunione con Lui, non i suoi doni. Anche se Dio, nella sua infinita sapienza, dona a ciascuno come vuole, però chi crede, come ha detto la Scrittura, a chi crede, come dice la Scrittura, interessa la vita di Gesù, chi è Gesù veramente. La sua presenza, se è o no nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, interessa la persona di Gesù per poterlo conoscere, poter capire veramente cosa ha fatto Gesù, cosa ha fatto Gesù per noi. Cosa ha fatto Gesù? Perché è così importante Gesù nella storia? Abbiamo detto prima che Pietro lo inserisce nell'ebraismo, così com'è veramente, leggendo la scrittura. Io ringrazio il Signore che questo ci è stato trasmesso sin da subito. È veramente una rivoluzione, perché non c'è un cambio di religione, un cambio di testimone. Il testimone è sempre lo stesso. E quindi chi crede vuole conoscere Gesù, vuole averlo veramente nel cuore, perché solo questa è la nostra pace e la nostra benedizione. Quindi le cose, anche se vanno male, un credente ha pace nel suo cuore, anche se fuori c'è la tempesta. Perché il Signore, che è la fonte della vita, se dimora nel suo cuore, cosa c'è di più grande che uno può avere? Cosa c'è di più grande? Se veramente abbiamo creduto, questa è veramente la perla di gran valore che dobbiamo avere in cuore. Non c'è nulla che vale più di questo. Abbiamo poi anche letto in Colossesi: abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Le cose di lassù sono quelle che Pietro, quello che ho te lo do, mi ha dato. Poiché voi moriste, la vostra vita vostra e la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Voi moriste, c'è scritto. Quando uno è morto, non patisce più niente, cosa può fargli l'uomo? Se sei morto, però qua la fede, la parola dice, quando sei morto agli elementi del mondo, al tuo quando è morto il tuo vecchio uomo, allora che può farti il peccato, che può farti l'uomo? Non ha più potere su di te. Anche se c'è scritto che noi non siamo ancora perfetti, non siamo perché abbiamo una conoscenza parziale. E solamente quando Gesù ritornerà saremo completi nella salvezza. Perché purtroppo a volte capita di cadere nel peccato, anche se si è credenti. Però questo deve essere un campanello d'allarme che ci fa abbassare quell'orgoglio, che ci umilia veramente di fronte a Dio. Se uno, professandosi credente, continua a peccare costantemente, allora ci sono due casi: o non è credente, oppure deve sperare nella misericordia del Signore, che solo il Signore può reintegrarlo. Solo il Signore può reintegrarlo. Non c'entra andare agli studi, venire ai culti. È solo il Signore che può reintegrarlo. Attraverso quel sacrificio perfetto che non abbiamo letto, però di cui abbiamo parlato prima, che è scritto in Ebrei capitolo 9. La bella notizia è che Gesù è venuto per salvare i peccatori. Ma questo bisogna crederci, fratello. Bisogna crederci a questa verità. Cosa abbiamo di più importante nella vita, nel nostro cuore, da voler rinunciare a una così grande guarigione? Perché sì, purtroppo c'entra molto la nostra volontà. C'entra tantissimo. Siamo così sicuri, fratelli, di fare la volontà di Dio senza rinunciare a noi stessi? Questa è forse una domanda che ciascuno di noi si deve fare. Facciamo la volontà di Dio e facciamo anche la nostra, oppure rinunciamo alla nostra volontà per far sì che Gesù emerga nella nostra vita? Se non rinunciamo a noi stessi, il Signore lo dice chiaramente. Non possiamo sperare che il Signore si manifesti nelle nostre vite, come è stato per Pietro. Uno potrebbe dire, sì, è difficile ubbidire a tutto questo, e sono cose difficili da raggiungere. Però dimentica questa persona che dice così, che noi non possiamo fare nulla da soli, se siamo separati da Cristo. È solo in Cristo che siamo resi capaci di superare le tentazioni. È solo in Cristo. È Lui che ci fortifica, ci cambia il cuore, ci dona una mente nuova e dona sale a un'esistenza che prima era sciatta, insipida, che aveva tutti i giorni uguali. Ora, per chi crede, ma crede veramente con tutto il cuore che Gesù è il Figlio di Dio, ogni giorno è un giorno meraviglioso. Ogni giorno c'è un'occasione per poter ringraziare Dio. Ad esempio, anche solo per il fatto di vedere il sole, perché così vuol dire che abbiamo riconosciuto veramente nel nostro cuore che Lui solo ha messo luce nelle nostre numerose ombre e che Lui solo ha fatto sparire tutte le nuvole che adombravano il nostro cuore, anche se fuori ci fosse un tornado, una tempesta. Ho visto un video di credenti, probabilmente erano ispanici, in America durante un tornado. E vivevano in case di legno. Ebbene, questi credenti, durante il tornado, che vedevi proprio la casa che veniva quasi spazzata via, il tetto iniziava a scoppiarsi un po', le porte ballavano, iniziava a entrare acqua da tutte le parti. Padre, madre, i bambini, cosa facevano? Cantavano al Signore e lo ringraziavano. È una cosa che saremmo anche noi capaci di fare. Cantavano al Signore durante il tornado. È un video, non penso sia una cosa falsa, perché sapete quanti tornadi ci sono in Centro America, negli Stati Uniti. Questi qua erano credenti e lodavano Dio, i bambini cantavano con loro e non avevano paura. Padre e madre, ma avranno avuto neanche 40 anni. Ogni giorno, quindi, io posso parlare per quella che è la mia piccola esperienza, è un'occasione per vedere Gesù all'opera. Voglio vederti Gesù come operi. Voglio vedere cosa dice la Scrittura, di riconoscerlo in tutte le tue vie. Egli aprirà i tuoi sentieri. Voglio vedere come operi, Signore, nella mia vita. Voglio stare ad ammirarti, Signore, mentre tu operi nella mia vita. Cercando di capire veramente il senso che la venuta di Gesù, che non è solo il fatto che ti risolve i problemi. Perché il problema più grande è il peccato. Quando è risolto questo, è risolto il 99,999 periodico per cento dei problemi nella vita. E tutto il resto è un ammirare il Signore, è un lodare il Signore, come faceva Davide, come facevano queste persone in mezzo alla tempesta che quasi gli portava via la casa. Perché un credente vuole vedere il Signore come opera, vuole vederlo, desidera con tutto il suo cuore aspettarlo per poterlo riconoscere e ammirare e gioire della sua presenza nella sua vita. E questo cosa fa? Meraviglia ogni giorno di più i credenti, ma rende attoniti gli increduli, si stupiscono. Come ci può essere qualcosa di così grande che non è una cosa materiale? Gesù stesso dice al padre del fanciullo epilettico in Marco capitolo 9, versetto 23, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Così Gesù oggi stesso ci ricorda come allora, che se credi in lui stesso, allora Gesù interviene e ti sarà fatto secondo la tua fede. Noi fratelli abbiamo accennato prima che crediamo in speranza, cioè nella speranza dell'intervento di Dio. E se Dio non interviene ancora, conserviamo la fede, manteniamola e vedremo l'opera di Dio. Ma non solo per questa vita, fratelli. Perché noi aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo per avere la completa redenzione. Così la fede cristiana non è per questa vita, fratelli. Aiuta tanto in questa vita, ma non è solo per questo, ma in vista delle promesse del mondo venire. Perché dice anche, se noi speriamo in Cristo solo in questa vita, noi siamo più miserabili degli uomini. Perché se ci riflettiamo bene, le religioni parlano del ritorno di Gesù Cristo, pochissimo, pochissimo, perché in cuor loro sanno che devono temere del ritorno di Gesù Cristo. Invece chi crede lo aspetta, perché si dice Maranatha, Gesù vieni presto. Perché chi crede, crede in speranza, non crede per visione, ma crede per fede. E sa che il Signore ritornerà a ristabilire tutto. Ristabilirà pure la creazione che è contaminata dal peccato dell'uomo. E l'uomo e il credente sarà completo in quel momento con Gesù, perché sarà alla sua presenza. E lo vedrà come, non più come giudice, ma come padre. E quindi chi spera non ha paura del ritorno di Gesù Cristo, chi crede in Gesù non ha più paura del suo ritorno. Anzi, la fede deve essere proprio mista a speranza, perché la fede dimostra agli increduli che noi abbiamo un Dio grande, perché vedono e rimangono stupiti, come mai noi non siamo così travolti dalle circostanze come sono gli altri, non siamo così spaventati da tutte queste guerre, anche se può far paura, certamente è naturale, però sappiamo le promesse, sappiamo in chi abbiamo creduto. Perché? Perché lo conosciamo, abbiamo avuto un'esperienza personale. E quindi la venuta e il ritorno di Gesù, come ha accennato appena Pietro in questo capitolo, non ci può spaventare, anzi, alimenta ancora di più la nostra speranza in questo tempo. E questo è quanto per oggi, fratelli. Perché chi crede sa che le promesse del mondo a venire, Gesù ritornerà, ritornerà per restaurare tutta quanta la creazione. Le promesse del mondo a venire sono certe, come certa la guarigione che si ha per mezzo del suo nome. Il Signore oggi forse vuole farci riflettere su questo. Cosa abbiamo nel nostro cuore? Pietro ha detto, quello che ho te lo do. E in un attimo questa persona ha iniziato a balzare, a saltare, ma non per merito di Pietro. E quindi vuole che riflettiamo, probabilmente, Signore, cosa abbiamo nel nostro cuore da dare a chi ne ha bisogno. Pietro ha detto allo zoppo, guarda me, perché io ho qualcosa che nessun altro ha. Ha avuto un rapporto con questa persona. È veramente la presenza di Dio nella nostra vita può essere molto, molto più meravigliosa di quello che possiamo sperare o credere. Perché succedono delle volte delle cose che uno non si capacita, ma io credo che è il Signore che interviene. Il Signore che interviene. Quando uno è credente alla pace di Gesù nel cuore, veramente l'uomo non gli può fare nulla. Non gli può fare nulla. Ieri che sono passato un attimo al mercato, c'era tipo un centro sociale lì al mercato, dove ci sono sempre o degli immigrati o dei marocchini. C'era un uomo nero, proprio nero, nero africano, che chiedeva l'elemosina. A me è venuto in mente il racconto di Pietro, di Atti 3 che abbiamo letto oggi. E questo signore mi ha chiamato capo. Io mi sono avvicinato, una volta non l'avrei mai fatto una cosa del genere, e gli ho preso la mano e gli ho detto, no, guarda che io non sono capo di nessuno. E lui si è messo a ridere. E quindi non, si è dimenticato tutto quello che voleva chiedermi. E comunque siamo andati via tutti e due sorridendo. Io credo che anche questo può essere un esempio di come il Signore può intervenire nelle vite. È una sciocchezza se ci pensate, una cosa piccolissima. Però il Signore vuole che noi abbiamo amore per tutti. E non siamo spaventati. Non voglio parlare di cos'è la politica su queste cose. Però ci sono persone che magari sono le più sbandate, che hanno veramente bisogno. E forse questo ci deve far riflettere, che a posto di portare. A volte bisogna proprio cambiare rotta, non parlare del Signore a chi palesemente lo rifiuta, perché lo rifiuta dai discorsi che fa e che dice, perché vuol dire che il Signore non gli ha toccato minimamente il cuore. Però magari forse sono le persone più sbandate che hanno più bisogno, a cui magari una parola detta da parte di Dio e non detta da parte nostra. Perché le persone vedono se abbiamo l'amore di Dio in noi. Lo vedono questo perché non sono scemi. Una parola detta che proviene da Dio, allora può veramente cambiare la vita e aprire i cuori. E questo è senz'altro non per merito nostro, ma per merito di Gesù. Vogliamo lodarlo, fratelli, e ringraziarlo veramente di cuore per quello che lui è, per la sua opera e perché noi dobbiamo ringraziarlo perché ci ha permesso di entrare in questo meraviglioso piano di salvezza. Amen.